Allora, Regina José Galindo, pur essendo molto giovane, è un artista del 74, riesce a arrivare in Italia con, sono riusciti a farla, ad arrivare in Italia con una mostra molto importante. Non si può parlare di retrospettiva data la giovane età, però una mostra ricchissima di importante ricerca, è un momento veramente di grande rilievo. Molti di noi conoscono questa artista per questa performance fatta a Guatemala City nel luglio del 2003, in cui appunto questa giovane donna cammina lasciando una scia di impronte di sangue umano con il quale si è sporcati i piedi poco prima in memoria delle vittime del conflitto armato in Guatemala, quindi facendo un'azione, un atto visivo, un atto linguistico visivo, una performance fortissima, appunto dalla Corte Costituzionale fino al Palazzo Nazionale del Guatemala. Regina José Galindo è oggi tra le artiste più rappresentative del continente latinoamericano, ma internazionale in genere, e possiamo ricordare che è stata premiata con il Leone d'Oro alla 51esima Biennale di Venezia come miglior artista under 35. Indaga la dimensione soppressa e rimossa della sofferenza e quindi utilizza il proprio corpo in chiave politica e riattiva i traumi, ma nello stesso tempo rende il corpo una soglia di resistenza, e quindi, e nonostante abbia un corpo molto minuto e fragile, comunica comunque una energia particolare che riesce veramente a comunicare una sostanza, una partecipazione al visitatore che si sente parte di un vero e proprio rituale. E le sue performance sono realizzate in un'ottica quindi di coinvolgimento totale, e a questo punto io introdurrei appunto la figura di Eugenio Viola per parlarci dell'articolazione di questa mostra, che è molto proprio interessante anche dal punto di vista della struttura. Partiamo subito per addentrarci in questa importante mostra, che qualcuno vede come un atto coraggioso, perché le opere di Regina José Galindo non sono opere facili, sono un atto coraggioso e in realtà mi permetto anche di aggiungere un atto doveroso. Cosa ne pensi?
Assolutamente sì, anche perché il lavoro di Regina José Galindo, come dici giustamente, non è per niente accomodante né estetico, nel senso almeno tradizionale. È un'opera scomoda, è un'opera che non compiace né l'artista né il pubblico che è costretto a vederlo, ma soprattutto è un atto in qualche modo doveroso e necessario, poiché richiama tutta una serie di lacerazioni e contraddizioni che purtroppo caratterizzano ancora i nostri tempi incerti, nel senso che il lavoro di Regina José Galindo parte dal particolare andando per induzione al generale, in quanto parte sempre dal suo microcosmo d'appartenenza, appunto il Guatemala, si concentra sulla vergognosa pratica del femminicidio, però rimanda tutta una serie di sensazioni inquietanti e sgradevoli che riguardano anche la nostra società. Non dobbiamo dimenticare, ad esempio, che non c'è ancora in Italia una legge che tutela le donne contro la violenza, ad esempio, ed in questo senso è assolutamente un atto doveroso e necessario.
E poi appunto diventa in qualche modo anche una risposta anche agli eventi dell'ultima ora, ormai degli ultimi anni. Regina è un'artista che fa del proprio corpo assolutamente un testo del conflitto, ma anche un luogo di resistenza, che tu però chiami in modo per me molto interessante e affascinante un'estetica sacrificale. Cosa intendi?
Ho preso in prestito il termine da Eric Gans, insomma, che si è occupato di estetica sacrificale, poiché il sacrificio è noto da Girard in poi, è il passaggio appunto di un oggetto inanimato o di un essere vivente appunto da uno stato all'altro. Quello che fa Regina José Galindo in tutti i suoi lavori scomodi è per l'appunto quello di immettersi al centro della fragranza dell'opera in prima persona, come dicevi giustamente, soggetto e oggetto dell'azione performativa, sempre come vittima. È sempre una sorta di vittima sacrificale di questo rituale crudele e cruento in certi versi, dove però lei non si immola appunto evangelicamente per mondare appunto il mondo dei peccati, ma essenzialmente per protestare. È un corpo appunto che dissente e che protesta innanzitutto contro la violenza verso le donne e più in generale verso ogni tipo di abuso e sopruso praticamente che la nostra società presenta.
Infatti tu parli anche di questo impulso bergsoniano dell'artista che si oppone agli orrori e si impone all'infamia del mondo nei confronti delle donne, quindi forte è l'impulso di morte, ma non è un impulso di morte nichilistico, ma come catarsi piuttosto.
Vuole anzi essere una pulsione reattiva. È proprio questo il senso di E Stoi Viva, che questo lavoro che presentiamo in anteprima e che ha titolato la mostra e che è tratto tra l'altro da uno degli ultimi lavori dell'artista, appunto La Verdad, dove è un'azione durissima nella quale l'artista legge le testimonianze di queste donne sopravvissute al genocidio e agli stupri di massa durante la guerra civile in Guatemala, appunto ispirandosi non di queste donne che la consolava, poiché era scoppiata, l'artista ha seguito tutto il processo al dittatore Efraín Ríos Montt, che è stato poi condannato ad 80 anni di carcere, insomma, per crimini contro l'umanità e genocidio, salvo poi essere invalidato l'intero processo. Regina ha seguito tutte le fasi, appunto, di questo processo pubblico e mi raccontava che una volta era appunto scoppiata in lacrime, sentendo alcune di queste testimonianze che sono realmente agghiaccianti. E una di queste donne le disse: non piangere, non ti disperare, poiché nonostante tutto siamo vive. E da lì che è nato appunto E Stoi Viva. E mi sembrava appunto un messaggio così positivo, nonostante, avrebbe detto George di Huberman, malgrado tutto, che valeva appunto la pena titolare questa prima grande mostra antologica appunto di Regina José Galindo in questo modo. Nel senso, un impulso bergsoniano, appunto lo slancio vitale dell'artista che nonostante tutto si eleva su tutti gli orrori che porta in campo nella sua pratica e nella sua ricerca scomoda.
La Galindo ha dedicato una nuova performance per questa mostra, ce ne vuoi parlare?
Assolutamente sì, la performance si chiamava Exhalación, E Stoi Viva, nella quale era un'azione caratterizzata da una composta pacatezza metaforica. L'artista era distesa su una sorta di pietra tombale, in una stanza costruita appositamente per accogliere appunto la performance, ed era anestetizzata. I visitatori uno alla volta avevano la possibilità di accedere al cospetto dell'artista muniti di uno specchietto e potevano avvicinare questo specchietto alle narici dell'artista per imprimere, diciamo, la condensa, l'unica traccia che in qualche modo contraddiceva tutti i sintomi di una morte apparente. Il riferimento ironico era innanzitutto a Piero Manzoni, che inaugurava tra l'altro a Milano il giorno dopo la nostra mostra al FAC negli spazi di Palazzo Reale, da un lato. Dall'altro c'era ancora una vis polemica nei confronti della tristemente nota pratica di conquistadores spagnoli che regalavano agli indigeni, ricordiamo che Regina è di origine etnica appunto indigena, Maya, regalavano appunto specchietti e perline in cambio di pietre preziose e monili. Ma ancora una volta il riferimento è anche alla contemporaneità, poiché lo stesso vergognoso sfruttamento delle risorse della foresta amazzonica e delle popolazioni indigene adesso continua attraverso le multinazionali internazionali. E c'era anche una motivazione filosofica tra l'altro poi di fondo, poiché noi sappiamo che sia lo pneuma greco che la rua ebraica, ma lo stesso libro della Genesi parlano appunto dell'insufflazione della vita attraverso il soffio. Quindi il soffio come il principio appunto della vita.
Della vita.
E ancora in questo si ricollega appunto alle Stoi Viva.
A questo punto è doveroso che ti chieda come si articola la mostra, che si articola appunto in 5 sezioni che lascerò spiegare a te.
Sì, tecnicamente questa sarebbe, gli addetti ai lavori la chiamerebbero una retrospettiva middle career, però come dicevi tu giustamente prima, essendo un artista appena quarantenne, nonostante abbia un corpus sostanzioso di lavori e soprattutto in piena attività, abbiamo pensato di costruire, di impaginare la scrittura espositiva della mostra per immersione, vale a dire attraverso l'emersione di 5 macro emergenze tematiche permeabili ed interdipendenti tra di loro, piuttosto che monodi concettuali isolate. Queste 5 sezioni in qualche modo fanno il punto della situazione sui motivi di continuità e divergenze, sugli assilli tematici dell'artista, e sono per l'appunto donna, politica, violenza, morte e organico.
Ti volevo chiedere, da tempo appunto tu ti occupi di performance e hai un'esperienza, nonostante anche tu sia un curatore giovane, però di esperienza e di ricerca comprovata, se ci dicessi qualcosa rispetto proprio al tuo percorso e alla tua esperienza con la performance, gli artisti principali con cui hai avuto a che fare, se hai notato un'evoluzione o comunque delle varianti importanti di questa pratica.
Assolutamente sì, il mio interesse per la performance è nato fin dai tempi dell'università, poiché io all'epoca la mia tesi di laurea si vertiva sul lavoro di Orlan, con la quale poi ho lavorato tante volte, ho organizzato nel corso della mia carriera 6 mostre appunto di Orlan, diciamo le fulviatico per immettermi sulle tracce di un'arte agli occhi dei più degenerate in qualche modo. Ho poi lavorato anche con altri artisti storicizzati, insomma, della performance, o meglio ancora di quella che una volta veniva chiamata la body art, ovvero il corpo come linguaggio, e quindi ho lavorato con Marina Abramovic, sempre al PAC di Milano e sempre con Diego Sileo, 2 anni fa, ho lavorato con Hermann Nitsch, ho lavorato con alcuni degli artisti cosiddetti, i cosiddetti modern primitives, cioè Ronatei, Franco B., e con una serie di artisti del magmatico appunto continente latinoamericano, dove attualmente la performance vive una certa vivacità. E quindi, oltre con Regina, poiché la prima volta la invitai al Museo Madre di Napoli, dove appunto lavoro, nell'ambito di un festival di performance che si chiamava Corpus Arte in Azione, di cui ogni anno insomma c'era un focus curatoriale specifico, quell'anno l'avevo appunto dedicato al femminino nell'arte latinoamericana, e quindi invitai Regina, Teresa Margolles, Tania Bruguera e un'artista colombiana meno conosciuta in Italia ma bravissima, Maria José Argona. Per cui ho lavorato con, diciamo, sia con esponenti storicizzati della performance, o meglio ancora con pezzi di storia della performance, perché la storia delle arti performative è imprescindibile appunto da personaggi come Marina Abramovic o Orlan stessa, sia con artisti appunto di generazioni successive che hanno riscoperto praticamente la performance come mezzo di espressione privilegiato. Tra l'altro è un campo anche molto vivo in Italia, con una serie di artisti giovani molto interessanti.
Soprattutto è anche un campo assolutamente importante in cui riscrivere un corpo che i mass media hanno trasformato in stereotipi infelici, persineddoche, e dove di corpo non si può ormai neanche più parlare, ma si può parlare solo di frammenti di corpo. Quindi sicuramente il linguaggio della performance ha ancora un impatto fortissimo. Mi chiedevo a questo proposito se in questo percorso che tu ci raccontavi hai avuto problemi di censura, perché è molto importante, si nota molto la differenza di reazione a seconda che si veda per esempio un corpo nudo nell'ambito artistico o messo in prima serata in televisione, dove è diventato praticamente invisibile. È ancora visibile il corpo resistente dell'artista nella performance? Crea ancora dibattito e addirittura problema e censura?
Guarda, dipende dai contesti nei quali viene presentato. Qualche settimana fa mi fece molto sorridere la notizia che al Cocorico di Riccione, insomma, la discoteca, fossero stati portati arrestati in blocco i fani Alexander, che avevano riproposto un omaggio a Imponderabilia di Marina Abramovic, che tra l'altro fu fatta proprio a Bologna da Renato Barilli nell'ambito della Settimana Internazionale della Performance 1976. Tra l'altro anche l'azione di Bologna tra l'altro fu interrotta dall'arrivo della polizia. In realtà nell'ambito artistico, quando viene presentato nella cornice, diciamo, rassicurante di un museo, di uno spazio preposto ad accoglierla, non ci sono particolari problemi. Io, mentre invece quando ci sono praticamente delle azioni in strada o che in qualche modo, diciamo, escono dall'ecosistema protetto dell'arte per dileguarsi nella freneticità e nelle contraddizioni della vita quotidiana, alle volte sì, il corpo nudo fa ancora specie.
Avrei piacere che magari parlassimo di un altro lavoro, altri uno o due lavori, proprio perché riesci a farci veramente entrare in questo percorso.
che il legato adesso è viva ed è l'ultimo lavoro che è stato presentato, che è stato fatto dall'artista prima di venire appunto a Milano per la sua mostra. Ed è, come accennavo prima, il resoconto agghiacciante, insisto, delle testimonianze di queste donne sopravvissute alla vergogna dello stupro etnico. Per cui è un'azione molto minimale, l'artista è seduta a un tavolino, legge, ed ad intervalli regolari si alza una persona e le impone un'anestesia in bocca, nel tentativo appunto di bloccare questo flusso inarrestabile di parole. Per cui in questo video durissimo, della durata di un'ora, l'artista continua a leggere sbiascicando sempre di più, ha sempre più difficoltà appunto a parlare. E questo è un lavoro importantissimo che si ricollega anche all'azione che avevi citato tu prima, che si chiama, dico il titolo in italiano, Chi può cancellare queste tracce? Appunto nel 2003 Regina protestava contro la ricandidatura di Efraín Ríos Montt, ex generale dittatore golpista, e la Verdad chiude in qualche modo questo ciclo, poiché sono gli atti del processo contro questa stessa persona ormai ottuagenaria. Tra l'altro da questo video sono tratte alcune delle sculture che noi presentiamo in anteprima nella mostra milanese, poiché come dicevi tu prima, in mostra abbiamo, essendo Regina un artista che utilizza la performance come strumento di espressione privilegiato, noi ovviamente ne mettiamo in mostra quelle che sono le tracce raffreddate, se preferisci, post-mediali, vale a dire fotografie e video. Però il lavoro di Regina in realtà da sempre è accompagnato anche da un aspetto grafico, da questi disegni che hanno una mano tra l'altro completamente diversa, sono molto più leggeri, alle volte ironici, dal tratto alle volte naif, alle volte ancora mi piace definirla la materializzazione grafica delle sue ossessioni. E in mostra abbiamo anche delle sculture che in genere sono nate per accompagnare l'azione performativa e in questo senso sono ambivalenti, nel senso che da un lato sono legate indissolubilmente all'azione performativa che le ha prodotte, dall'altro assurgono al rango di opere autonome. Bene, per la prima volta Regina José Galindo ha creato delle sculture che non appartengono appunto ad un'azione e che vivono di vita propria aborigine. Si tratta appunto della Verdad, quest'opera, questa scultura in ferro battuto monumentale che apre il percorso espositivo e Estoy Viva, appunto, che si contrappone alla Verdad, e poi tre sculture di ferro che sono ancora una volta tratte dagli atti del processo contro Montt e che sono altrettanto durissime.
Tutti i visitatori potranno sostenere attraverso la mostra l'attività anche di Amnesty International scegliendo all'ingresso il biglietto donazione.
Esatto, questa è una cosa fondamentale. Siamo molto fieri di questo.